ho chiesto al Presidente i tempi per la disposizione, lui per tranquillizzarmi ha detto è la relazione principale, può parlare quanto vuole. Ecco, questa della relazione principale l'avevo un po' capito quando ho ricevuto il programma e con una certa, anzi con molta responsabilità. E ribadisco quello che ha detto Renato, sono molto lieto di ritornare al SAE, ora non calcolo bene, ma penso di essere stato tra la fine degli anni 80 e gli inizi degli anni 90, infatti riconosco non pochi volti, e sempre al passo della mendola. E di tutte quelle occasioni ho mantenuto un grande bel ricordo e anche penso abbiano contribuito alla mia formazione e a dedicarmi ad alcuni studi in particolare. E devo anche dire che sono un po' spaventato perché sono consapevole di parlare di questi argomenti davanti a degli specialisti, a delle persone che hanno dedicato tutta la vita, e questo insomma, e poi parlare anche davanti ad alcuni che si sono occupati direttamente in modo professionale anche di questi temi. Ho salutato prima il professor Ricca, ma appunto anche penso ci sia c'era Garrone, dei cui scritti sono stato anche lettore, sono stato alla loro scuola, per cui parlo con un senso di maggiore responsabilità. E più che concentrarmi sui singoli documenti, che è un esercizio forse fin troppo ovvio, e penso anche in parte inutile, perché loro li conoscono e li hanno studiati in questi ultimi 50 anni, e io vorrei costruire alcuni tratti del concilio probabilmente non particolarmente ricordati e della presenza dei non cattolici al concilio, che resta molto marginale anche nella trasmissione di cosa è stato il concilio, per quanto abbiano ricevuto una accoglienza che loro stessi hanno riconosciuto importante, e questa presenza resta complessivamente in ombra nella trasmissione del concilio, almeno nei manuali per esempio di storia della Chiesa scritti da cattolici ritorna qualche riferimento a questa presenza, ma quasi mai senza insistere sulla grande influenza che hanno potuto esercitare queste figure di ospiti e di consulenti che erano invitati di volta in volta, che raggiunsero il numero di oltre 100 a fine concilio. Una presenza, devo anche sottolineare, magari ai più giovani, non ovvia, perché non era scontato che a un concilio partecipassero altri, non ovvia, e devo anche dire contrastata da alcuni, sopportata da altri, ma che riuscì complessivamente di grandissima ricchezza al concilio e che molti padri conciliari riconobbero essere stata su alcuni punti decisiva. Tuttavia un invito così amichevole in una situazione però di crisi profonda nella quale ci troviamo, non la crisi economica, ma la crisi di aggressione sistematica al concilio, no, questa è la mia idea, poi insomma, discuteremo. Aggressione sistematica al concilio e ai suoi documenti mi hanno spinto a vincere un po' le paure che avevo dopo l'invito che Renata molto in breve mi ha fatto, oh, vieni così, ma io sapevo che si nascondeva qualcosa di più impegnativo. Vedono le prove di questa strategia che io definirei di distruzione e di diminuzione del concilio sono numerose. Ne offro una tra le tante. E cito un libro che ha avuto e che sta avendo un grande riconoscimento in tutta Italia, con decine di presentazioni, scritto dal direttore del corso di scienze storiche dell'Università Europea di Roma, Roberto De Mattei. Un libro di 500 pagine, particolarmente insidioso, dal titolo Il Concilio Vaticano II, una storia mai scritta. Quel libro ha posto a me e al mio lavoro un grave problema di coscienza. Che cosa occorre fare davanti a questo nuovo revisionismo che comprende anche il concilio? che arriva a colpire il Vaticano II e i suoi protagonisti contemporaneamente. Cosa fare di un libro nel quale Giovanni XXIII, Paolo VI, gli uomini del Concilio, come i cardinali Bea ed Ercano, per citarne uno o due che sono i più vicini anche agli argomenti che ci stanno a cuore, i consulenti, ne cito in questo caso ugualmente alcuni perché sono tutti ben presenti, Congar, Ranner, Dossetti, tanti altri, sono sottoposti a critiche aggressive, a calunnie senza alcun fondamento storico, perché vedono ciò che di più pericoloso esiste è scrivere un libro che ha l'abito del libro storico e che dunque vuol poggiare su dati storici quasi inoppugnabili. Un libro nel quale si può leggere: i padri conciliari avrebbero dovuto compiere un gesto profetico, sfidando la modernità, piuttosto che abbracciare il corpo in decomposizione della modernità. Penso che queste parole sono già chiare, come purtroppo avvenne. Un libro che esce fuori dal dibattito storico, nel quale ci possono essere legittime contrapposizioni, e che si pone soltanto al servizio della propaganda e della mistificazione. Ho pensato di aprire il mio intervento ricordando questo libro, non per farne indiretta pubblicità, ma perché è un libro che sta avendo un riconoscimento grande in tutta Italia, dunque non un libro qualsiasi. Ho contato già più di una ventina di presentazioni, alcune sono disponibili anche su YouTube, si possono vedere con pubblico entusiasta, numeroso, e con grande consenso in sedi autorevoli e con giudizi ugualmente favorevoli. Che cosa fare allora? Se non ritornare a pensare, se non raccontare il Concilio che cosa è stato, che ruolo hanno avuto Giovanni XXIII e Paolo VI, di fronte a delle tesi che cercano di sminuire il Concilio come Concilio pastorale, rinchiudendolo un po' in un recinto dove tutto è molto provvisorio, caduco, si può superare. In un Concilio nel quale le opposizioni, come non si possono chiamare opposizioni, dissenzienti, raggiungevano di volta in volta i 200-300 voti, perché queste sono state le cifre, di dissenso sui vari documenti, non hanno tuttavia smesso di avversare il Concilio in questi 50 anni, non sono più gli stessi, ma in qualche modo la situazione si è trasformata e si è anche moltiplicata quest'area del dissenso rispetto al Concilio. E quest'area che comprende il Concilio come pericoloso, inopportuno, scandaloso, come una sconfitta per la Chiesa. Addirittura in questo libro viene anche condannato e avversato il cardinale Siri. Perché? Perché non è stato abbastanza abile e forte da vincere la battaglia contro quelli che vengono definiti i progressisti. Ecco, devo osservare che per molto meno si mandavano le persone a Roma. E oggi si possono scrivere, non sto giustificando il ruolo chiaramente, ma oggi si possono scrivere questi libri ed essere invitati dal Pontificio Consiglio delle Scienze Storiche, come è avvenuto appena pochi giorni fa all'autore di questo libro, di queste tesi. E la tesi di fondo è che una minoranza ha tenuto sotto scacco una maggioranza e ha imposto, non si sa come, ha imposto le tesi moderniste, perché questo è alla fine il problema, è il modernismo che è stato presente al Concilio e che ha portato tutto il resto. Tutto il danno, tutta la distruzione della Chiesa viene da questo modernismo conciliare, compreso chiaramente l'ecumenismo. E queste tesi moderniste hanno aperto la strada nella Chiesa ai non credenti e ad altri cristiani che la storia aveva condannato, mentre nessuna condanna fu pronunciata, anche questa è la tesi, ci interessa meno adesso, nei confronti dei comunisti. Questo è in sintesi il lavoro di 500 pagine. Adesso avremmo dovuto vedere due filmati che ci avrebbero un po' riportato direttamente nel clima del concilio. Uno, il giorno dell'apertura, l'11 ottobre del 1962, con un frammento del discorso Gaudet Mater Ecclesia di Giovanni XXIII. Ah, il microfono comincia, dai, vediamo se ci riusciamo.
De Mattei.
Oh, ma è persona molto potente, molto potente. Università Europea di Roma, non molto lontano da qui, sotto la protezione dei legionari di Cristo. Capisco, l'Università Europea non dice molto, ma i legionari dicono. Dunque avremmo dovuto vedere due filmati, il primo appunto il discorso di apertura e poi invece il discorso di chiusura di Paolo VI. Questo magari, se voi, non dura soltanto un minuto, alla fine lo ascolteremo, almeno questo, un frammento di quel discorso, perché è molto indicativo. Allora, da dove partire? Io intendo partire ancora riproponendo, probabilmente per molti di loro si tratta di una ennesima proposta, una lettura di un frammento appunto della Gaudet Mater Ecclesiae, perché mi sembra che questo testo e questo frammento in particolare hanno in mente di aver segnato un solco per il Concilio, rispetto al quale è più difficile sia tornare indietro sia cambiare strada. Rileggiamolo insieme. Nell'esercizio quotidiano del nostro ministero pastorale ci feriscono talora all'orecchio insinuazioni di anime pur ardenti di zelo, ma non fornite di senso sovrabbondante, di discrezione e di misura. Nei tempi moderni esse non vedono che prevaricazione e rovina. Forse non lo sapeva, ma parlava di questo libro che qui ho detto. Vanno dicendo che la nostra età, in confronto con quelle passate, è andata peggiorando e si comporta come se nulla abbiano imparato dalla storia, che pure è maestra di vita, e come se al tempo dei concili ecumenici precedenti tutto procedesse in pienezza di trionfo dell'idea e della vita cristiana e della giusta libertà religiosa. Ma a noi sembra di dover dissentire da codesti profeti di sventura. Penso che se l'hanno riconosciuto, è il discorso, il passaggio dedicato ai profeti di sventura, che annunziano eventi sempre infausti, quasi sovrastanti la fine del mondo. Nel presente ordine di cose, la buona provvidenza ci sta conducendo ad un nuovo ordine di rapporti umani, che, attenzione a questo passaggio che devo sottolineare, per opera degli uomini, e qui faccio un'attenzione, il traduttore avrebbe voluto mettere probabilmente, come poi fece per la pagina interis in una traduzione imperfetta, avrebbe voluto mettere per opera dei cattolici, ma fu costretto a scrivere degli uomini, degli esseri umani, per opera dunque degli uomini, degli esseri umani, e per lo più oltre la loro stessa aspettativa, cioè più di quello che gli uomini possono aspettare, si volgono verso il compimento dei suoi disegni superiori e inattesi. È tutto. Anche le umane avversità dispone per il maggior bene della Chiesa. Questo passaggio è tutto il documento del discorso di apertura, viene spesso ridotto con il cosiddetto ottimismo di Papa Giovanni, ma non di ottimismo si tratta, perché c'è una differenza profonda, e non devo spiegare certo io a loro questo, fra l'ottimismo e la fede nella provvidenza. E per Giovanni XXIII questo discorso, durato soltanto 37 minuti, segnò il vero avvio del concilio, ma anche il punto di arrivo per lui, tutto quello che è avvenuto dopo, fino alla pace interis, è una conseguenza di questo discorso. E nel rileggere questo documento, a me tanto caro, mi è tornato in mente un libro scritto appena un paio di anni fa, dedicato al concilio, di tutt'altro genere rispetto a quello che ho citato, dal padre Bartolomeo Sorge, intitolato La Traversata, che ripercorre e rilegge il concilio. Il titolo, voglio fermarmi su questo, è un titolo evocativo di un impegno non solo fisico, ma mentale, perché questo è l'impegno del concilio. Il concilio ha avviato questa traversata, ma noi dobbiamo essere consapevoli che essa non è conclusa, l'ha soltanto avviata. E possiamo dire molto concretamente che la traversata è iniziata, ma siamo in mezzo all'acqua. E non è detto che la cosa migliore sia raggiungere la riva, perché probabilmente l'acqua in mezzo all'uomo è così bassa che non si può nuotare, ma nemmeno si può dire di essere arrivati o di stare all'asciutto. Forse appunto restare in mezzo all'uomo è la nostra condizione storica, ed è la condizione storica della nostra generazione e forse di altre generazioni. Ma è una condizione probabilmente privilegiata, perché ci restituisce a tutti una dimensione alla quale come cristiani per lungo tempo non siamo stati abituati, parlo come cattolici in particolare, ed è la condizione dell'insicurezza, della provvisorietà, di essere nella storia senza sicurezze, senza garanzie e senza privilegi. Capisco, questo è un discorso molto duro, soprattutto per chi non vuole ascoltare, soprattutto per chi ha molti beni, è molto duro, ma si può approfittare se si vuole di questa condizione. È chiaro che è un discorso che si oppone al neocostantinismo sempre presente come tentazione nella storia della Chiesa. Al fondo allora dell'opposizione del concilio, della strategia di coloro che si oppongono al concilio, vi è un punto, ed è quello che ritorna sempre, di considerare il concilio Vaticano II uno dei tanti concili. Quello che mi permetto di suggerire, io riprendendo una tradizione formatamente lunga e autorevole, è che non si è trattato di uno dei tanti concili, ma è stato il concilio. È un unico. Anche le ragioni per cui fu indetto non si ritrovano in altri concili, ma anche la convocazione stessa venne direttamente dal Papa. Molti concili sono stati convocati da altri, non dai papi, cominciando da quello che ci si avvia a ricordare adesso nel 312-313, nel 2012-2013, fino poi alla ricorrenza di Nicea, sarà un continuo ricordare il concilio poi di Nicea, che fu in realtà convocato da un imperatore e fu gestito da un imperatore, il quale non aveva sicuramente a cuore le questioni teologiche, ma non voleva che l'investimento che aveva fatto, e che investimento, su questo gruppo che era minoranza, ma minoranza significativa dell'impero, questo gruppo si potesse frantumare. Per cui l'unità che aveva a cuore era molto diversa dell'unità della dottrina. E così nel corso dei secoli, e questo viene riconosciuto normalmente per chi vuol soltanto interrogare la storia. E dunque, la condizione del concilio, la condizione che riconosce il concilio, che fa proprio il concilio, che ci passa, è quella di trovarci invece altro che modernismo, in una società multietnica e multireligiosa, già in quegli anni, consapevoli di condividere la sorte e consapevoli della condivisione della sorte con il mondo, non qualche altra cosa rispetto al mondo. È quello che poi nel 1971 sarà ripreso nella 14ª millennium da Paolo VI. La Chiesa cammina nella storia, condivide la storia con il mondo. Allora, il cuore del Concilio Vaticano II sta in un duplice cambiamento. Attenzione, perché questo ritengo che sia un passaggio talvolta trascurato. Perché chi guarda troppo un singolo documento, un singolo rigo, rischia di perdere la visione d'insieme. Cambiamento dalla ecclesiologia di società, potremmo dire la societaria, di una chiesa che si riconosce società, a quella della comunione. C'è una differenza grande, direi decisiva. Dal modello di una società perfetta, o che si vuole affermare come perfetta, richiamandoci a cosa? Al modello monarchico, al modello degli imperatori, a una comunità di carità. C'è grande differenza. C'è decisiva differenza, ma da questo possiamo comprendere gli ostacoli, le opposizioni e anche oggi soprattutto i revisionismi e i negazionismi rispetto al Concilio. Secondo punto, una concezione astorica del deposito della fede, astorica, fuori dalla storia. Questo è quello che c'era prima, da una Chiesa che pensa a se stessa come la detentrice di un tesoro ben chiuso che deve essere passato di generazione in generazione, possibilmente lasciandolo chiuso, uno scrigno pieno di grandi gioielli che non servono a niente finché restano chiusi. E invece a questa concezione astorica ne segue un'altra, ne viene proposta un'altra, quella della consapevolezza che l'incarnazione si fa nella storia. Io ridurrei a questi due punti, perché da questi ne conseguono tanti altri e gettano luce anche su tutto quello che diremo adesso. E vorrei cominciare appunto da chi il Concilio lo ha concepito. Senza alcun suggerimento, un'idea che Angelo Roncalli ricorda a se stesso nel Giornale dell'Anima, ricorda nelle varie occasioni essere sorta improvvisamente, un moto dello spirito, una soavità, l'idea di un concilio ecumenico. E averne parlato soltanto col segretario di Stato e poi il 25 gennaio del 1959 al Collegio Cardinalizio, a San Paolo fuori le mura, ricevendo il silenzio dei cardinali di Curia, tanto che il segretario di Stato dovette poi andare in udienza e spiegare al Papa che tale era il moto di gioia che erano rimasti silenziosi. E da lì comincia poi l'impegno di Angelo Roncalli per arrivare al Concilio, perché un conto è dichiarare di voler fare un Concilio, altro conto poi riuscire a realizzarlo. Pensiamoci soltanto un momento. Cosa significava, a parte l'opposizione, che ci fu durissima nei confronti del Concilio di Giovanni XXIII, ma pensiamo soltanto agli aspetti organizzativi, da dove cominciare? Non c'era in fondo nessun precedente di convocazione in tutto il mondo di vescovi, e di cosa discutere? E perché convocarli? E qui comincia un processo lungo, ma qui non devo dire nulla, conosco i lavori antepreparatori, i lavori preparatori, fino ad arrivare a quell'11 ottobre del 1969. Eppure, per quello che ci sta a cuore, vorrei riprendere, per dimostrare che non ci fu rottura tra Angelo Roncalli e Giovanni XXIII, non lo sanno gli storici, si sono chiesti davanti alle azioni straordinarie di Giovanni XXIII, ma era la stessa persona? Quell'uomo grigio, perché così veniva definito, che era stato designato nel conclave come successore di Pio XII, quell'uomo grigio si trasformava in un innovatore, un papato di transizione, in un papato di rivoluzione. è tutto compiuto da un uomo che era formato al modello del buon prete ottocentesco, non certo un rivoluzionario. Eppure ci sono degli elementi di continuità, e vorrei proporvi loro, se non la conoscono, riprendendo una lettera del 27 luglio 1926. Angelo Roncalli si trova a Sofia, in Bulgaria. Diplomatico di terzo ordine in una sede di quarto ordine. La Bulgaria a occuparsi di chi? Della piccola minoranza cattolica presente lì. Vi era andato con la promessa che di lì a pochi mesi o anni sarebbe stato poi trasferito in una sede più prestigiosa, probabilmente in Sud America. Loro sanno, e tra l'altro doveva diventare anche nunzio, come sanno anche fra Bulgaria e Turchia mise insieme 20 anni della propria vita, 20 anni centrali. Ebbene, in Bulgaria vi erano diversi problemi, e vi erano i problemi delle relazioni fra questa minoranza cattolica e gli ortodossi. Non erano pochi i seminaristi ortodossi che si rivolgevano ad Angelo Roncalli chiedendogli un aiuto e manifestando l'idea di diventare cattolici. Scrivono a Roma e scrivono anche al delegato pontificio. Roncalli risponde a uno di questi seminaristi. In una logica del tempo, ma chissà, forse in una logica anche del presente, una lettera di un seminarista ortodosso che si vuole fare cattolico prevede una risposta per espresso, immediata, di consenso. Roncalli risponde in questo modo. Questo mi sembra che si colleghi direttamente al nostro tema e spiega anche poi l'impegno, molti decenni dopo, di Roncalli. Scrive: i cattolici e gli ortodossi non sono dei nemici, ma dei fratelli. Abbiamo la stessa fede, partecipiamo agli stessi sacramenti e soprattutto alla medesima Eucaristia. Attenzione a questo passaggio. Ci separano alcuni malintesi intorno alla costituzione divina della Chiesa di Gesù Cristo. Coloro che furono causa di questi malintesi sono morti da secoli. Lasciamo le antiche contese, ciascuno nel proprio campo, lavoriamo a rendere buoni i nostri fratelli offrendo loro i nostri buoni esempi. Ella, secondo sempre il seminarista, apprenderà al seminario ortodosso, per spiegarci, molte cose, soprattutto l'amore di Gesù, lo spirito di apostolato e di sacrificio. Più tardi, attenzione a questo passaggio, benché partiti da vie diverse, ci si incontrerà nella unione delle chiese per formare tutte insieme la vera e unica Chiesa di nostro Signore Gesù Cristo. Questo è quanto posso dire, che ho detto a parecchi altri giovani bulgari. Qui non so se qualcuno forse non conosceva questa lettera. È del 1926, loro sanno bene il cammino del movimento ecumenico non è iniziato allora, ma che un funzionario della Santa Sede scrivesse una lettera simile non era una cosa molto, molto, molto ovvia. Ecco, con un salto di alcuni decenni, torniamo al Concilio e all'idea fissa che Roncalli ha del Concilio ecumenico e della partecipazione di altri non cattolici a questo concilio. Ma anche qui la strada non era ovvia, cioè sapere esattamente come fare non era semplice. Noi abbiamo fonti diverse che testimoniano questo enigma. Come si fa a farvi partecipare? Qual è la strada? E a farli partecipare vincendo anche le resistenze che era evidente si avvertivano sin dall'inizio, delle quali lui era ben consapevole. Figurarsi resistenze al concilio, figurarsi resistenze dei non cattolici presenti al concilio. In quale forma però? E al tempo stesso l'annuncio del concilio ecumenico, moltiplicò le attese, da ogni punto di vista. È stato fatto uno studio sui quotidiani italiani, parliamo solo degli italiani, e il concilio. Il tema viene messo all'ordine del giorno, per giorni e giorni, per mesi e mesi, dopo l'annuncio. Dunque le attese crescono, ma non soltanto in Italia. Ma cosa fare concretamente per l'ecumenismo? E dalle altre chiese arrivava questa domanda: cosa potremmo fare noi, che siamo pure interessati, se il concilio ci arriverà soltanto attraverso i comunicati stampa e dai giornali? Cioè, se nel concilio noi leggeremo soltanto, che cosa possiamo fare? Qual è il nostro contributo?